La puntata di oggi di Gong sarà monografica. Abbiamo deciso di dedicarla a un singolo argomento, anche viste le proporzioni abbastanza stratosferiche che il protagonista di questo nostro episodio ha assunto sul mercato videoludico, ma ovviamente non vi abbiamo lasciato con, diciamo, una dose inferiore rispetto a quella a cui siete abituati, perché proprio oggi abbiamo anche pubblicato un bellissimo episodio realizzato in collaborazione con Ubisoft.
Cosa dedicato fai, te lo dici da solo?
Al Metroidvania? Per me è bellissimo, scusami, sarò un padrone. Dicevo, un episodio dedicato ai Metroidvania, si parte da Prince of Persia, è un contenuto promozionale, ma insomma per dare anche un po' di valore, diciamo, a questa iniziativa. Abbiamo poi raccontato 5 Metroidvania che ci sono piaciuti e che vi consigliamo di recuperare. Andate ad ascoltare l'episodio che poi vi spieghiamo tutto lì. Oggi invece, nella puntata regolare, parliamo di Palworld. Se seguite ovviamente il mercato videoludico e se seguite anche il nostro canale Instagram, su cui abbiamo iniziato a pubblicare qualche news lampo, saprete che si tratta del fenomeno del momento, un gioco che ha raggiunto volumi di vendita veramente clamorosi, con un picco di utenti su Steam che ha addirittura superato quello di Cyberpunk al momento del lancio e è nella top 5 sostanzialmente dei giochi più giocati in contemporanea da milioni di utenti. Prima di cominciare però raccontiamo che cos'è Palworld.
Allora, Palworld è, giusto per capirci, il Pokémon con le armi, cioè è un gioco in realtà che è ancora in accesso anticipato, quindi c'è anche da registrare questa cosa. Sono 5 milioni di vendite per un gioco che di fatto ancora non è stato pubblicato nella sua versione 1.0. È un titolo in realtà che sviluppato da uno studio indie che si chiama Pocket Person, giapponesi, e questo titolo in realtà appunto si era già visto nel corso degli anni, anche perché proprio in virtù di questa sua grande somiglianza, è un eufemismo, con Pokémon si era distinto. La base è quella del prodotto di The Pokémon Company, rivisitata con, da una parte, una grafica sicuramente più spinta, cioè il colpo d'occhio è piuttosto interessante, direi, e l'ulteriore caratteristica molto bizzarra ed estremamente memetica, che è quella che poi, diciamo, aveva già fatto parlare di sé, è il fatto che appunto le creature immaginate originariamente da Satoshi Tajiri qui vengono più o meno rivisitate, e su questa cosa torneremo, direi, con forza nel corso di questo episodio, ma vengono poi munite di tutta una serie di armi da fuoco che vanno dal Kalashnikov alla doppietta, eccetera, eccetera, con cui di fatto combattono, possono essere soggiogate, eccetera, eccetera.
Sì, formalmente è giusto dire che in realtà a livello strutturale ci sono delle linee di similitudine con Pokémon, ma poi il gioco va più nella direzione di Ark, di Rust. È proprio un survival, sì, con tanto di accumulo di risorse e insomma possibilità appunto di lootare in giro.
Forse dei Pokémon prendeva un po' la struttura di Arceus, cioè dell'ultimo, cioè sì, la cosa più simile, oltre al vedere queste creature immerse all'interno di mondi che poi vedremo sono stati presi anche da altri giochi. Però diciamo che il colpo d'occhio si faceva pensare a questa cosa qui. Pokémon con le armi, che faceva ridere, perché poi anche in trailer vecchi li avevamo commentati, mi ricordo pure dal vivo, cioè c'era questa sensazione di un po' mondo in cui i Pokémon venivano di fatto, non mi viene in italiano, exploitati, cioè si abusava di queste creature soggiogandole con una specie di catena di montaggio per fargli produrre ulteriori armi, cose del genere. Cioè aveva questo stile che non si prendeva molto sul serio, pur però scimmiottando Pokémon, che invece si prende tantissimo sul serio, e il risultato era abbastanza esilarante.
È abbastanza esilarante. Io devo dire che in questi giorni, girando un po' su TikTok, so che tu è un social che non frequenti, ma ci sono veramente un sacco di video estremamente divertenti con questi personaggi che, dico, i personaggi umani che ricordano un po' le fattezze dei protagonisti di Fortnite, che si avvicinano a queste creature batuffolose, morbide, coccolose, e le prendono a sprangate con una mazza. E devo ammettere che questo ha sicuramente aiutato a innescare la viralità che poi ha trasformato questo gioco in un fenomeno commerciale. Ripeto, dal punto di vista, diciamo, dell'originalità non c'è niente qui dentro, non solo perché, come giustamente anticipavi, le creature sono modellate quasi uno a uno sui Pokémon, ma anche perché proprio a livello di struttura di gioco siamo di fronte a un survival che non aggiunge niente allo stato, diciamo, dell'arte del genere.
Però sai, Fra, se uno si limitasse, diciamo, a prendere degli elementi, delle meccaniche, delle proprio dinamiche viste altrove, le mette assieme, crea un'amalgama che funziona, magari anche pescando da mondi un po' differenti tra loro, senza aggiungere nulla, vabbè, amen.
Sì.
Il punto qui è che da un lato è davvero difficile spiegare questo successo, cioè stiamo parlando, ragazzi, di un weekend, letteralmente, in cui il gioco si è innescato e già, se non ricordo male, forse venerdì sera o sabato mattina si parlava di successo travolgente per 1 milione di download. Siamo arrivati a 5 pochissime ore fa, cioè per darvi l'idea anche di che traino, poi anche grazie a Twitch, grazie a passaparola sui social network eccetera eccetera, ma di che traino stia accumulando questo gioco con una velocità che per esempio non aveva avuto nemmeno Baldur's Gate 3 la scorsa estate, per intenderci. Bisognerà capire chiaramente che tipo di anche resistenza avrà un fenomeno del genere, perché ricordiamo che si era innescato, mai con questi numeri, però per esempio anche Multiversus, cioè per citare sì. uno che poi è sparito nel nulla. Il punto però qui è che al di là del gioco in sé, al di là del contenuto virale, memetico, che sta sicuramente permettendo al gioco di trovare ulteriore spunto, tra l'altro anche il titolo che è incluso su Game Pass, quindi anche per l'utenza Xbox su console si può provare gratuitamente, e anche lì alle quei download.
Su PlayStation invece il gioco proprio non è uscito, ma appunto il grande tam tam mediatico,
vero,
insomma, ha spinto anche su Yoshida, uno dei portavoci di Sony, a esporsi sui social dicendo: stiamo indagando sulla possibilità di portare Palworld anche nel nostro ecosistema, quindi su PlayStation. Vedremo se succederà, anche perché vedremo che tipo di vita avrà il gioco. Non solo quanto resisterà
Esatto, sì, adesso ci arriviamo,
me anche
agli avvocati.
Quanto resisterà agli avvocati di Nintendo.
Una curiosità ulteriore sul commento di Yoshida, che testimonia davvero quanto questo fenomeno sia incredibile. Sony di solito non accetta prodotti in early access. In questo caso, invece, fronte dell'interesse incredibile che sta registrando il gioco, stanno dicendo: ma chissà, quasi quasi, vediamo. Anche perché non ho idea di quando dovrebbe essere poi lanciata effettivamente la 1.0 che chissà se vedrà mai la luce. E qui possiamo entrare su quella che è la grande controversia del titolo, perché le somiglianze con Pokémon sono sempre state più che manifeste. E ok, diciamo che il character design non aggiungeva veramente niente, e anzi era citazionista, per usare un eufemismo. Il punto è che una volta che il gioco è stato effettivamente comunque pubblicato, tra data mining, tra ricostruzioni varie ed eventuali degli utenti, ci si è accorti di tutta una serie di punti di contatto, perché così è giusto definirli, che rasentano il plagio più totale. E è chiaramente un problema, anche perché se è vero che la testa di un Pokémon viene ripresa e diventa la coda di un altro, eccetera, eccetera, i colori sono gli stessi, l'attitudine generale delle creature è veramente molto, molto simile. Diciamo che l'ispirazione può essere una cosa, il grande problema è che sono stati trovati all'interno del codice del gioco, per esempio, dei modelli poligonali che hanno la stessa topologia, questo è il nome in codice che si usa per chi modella, ovvero
la geografia dei punti.
Esatto, cioè i modelli poligonali sono sostanzialmente identici a livello di disposizione dei vertici, eccetera, eccetera, degli edge, e quindi quando succede una cosa del genere vuol dire che semplicemente hai rubato, tra virgolette, il modello di base, modificandolo, tra l'altro poco. C'è un video che gira su Twitter, per esempio, in cui si vede un lupo, un modello poligonale di un lupo che è sia un Pokémon che una delle creature di Palworld, sono identici tipo all'80%, stesso ingombro, stessa proprio postura, tutto uguale, gli hanno leggermente modificato la testa e la coda, sembra proprio una di quelle cose della battuta, il compito cambialo giusto per non fartene accorgere, e poi invece era identico, no?
Sì, vabbè, è proprio la differenza fra plagio e ispirazione, perché di Monster Collector, soprattutto negli ultimi tempi, ne sono usciti chissà quanti, e se vogliamo tornare un po' indietro, anche Digimon strizzava l'occhio al concetto poi di creature tascabili.
Ma non solo, fra pure Pokémon. Pure Pokémon comunque è ispirato a tanti design di Dragon Quest, per esempio.
Totalmente, è vero,
però
è vero.
Il punto è che un conto è ispirarsi, un altro è fare la stessa cosa.
Assolutamente, questa non è l'unica controversia in cui è incappato il team di sviluppo, perché fra l'altro, ovviamente, quando diciamo reclami in maniera così veloce le luci dei riflettori, poi arriva anche una parte del pubblico che si mette un po' a indagare, soprattutto quando la tua operazione non è particolarmente virtuosa dal punto di vista, diciamo, creativo. E si è anche scoperto che per esempio alcuni membri del team e il team stesso si sono espressi molto spesso a favore della intelligenza artificiale generativa come uno strumento importante per lo sviluppo, intelligenza artificiale generativa che non è ben vista da tanti artisti. Pensate che il team ha pure pensato di utilizzarla come concept di base per un gioco già pubblicato che si chiama Art Impostor, una cosa del genere. È praticamente un gioco multiplayer in cui a tre utenti viene consegnato un tema e un utente che invece gioca l'impostore è ignaro di questo tema. Tutti gli utenti devono chiedere a un'intelligenza artificiale di produrre appunto delle immagini e poi, discutendo fra di loro, i quattro giocatori devono capire chi è l'impostore.
Okay.
Che è un concept che, diciamo,
un po' da gioco da tavolo,
un po' da gioco da tavolo, ma anche un pochino anche a livello semantico e lessicale, che va a recuperare le suggestioni di Among Us, e quindi anche in questo caso diciamo che ribadiscono quanto l'originalità per loro non sia un valore importante.
È un grande difetto da esorcizzare, per carità, non mettiamoci mai niente del nostro, no? No, comunque sicuramente anche questo è un tema, anche perché il punto è che se diciamo che le intelligenze artificiali fanno parlare in generale come tool, è chiaro che utilizzarle espressamente come veicolo per violare dei copyright, perché in questo caso questo è l'utilizzo che ne stanno facendo, sicuramente getta un'ombra strana sul tutto. Un'ombra che arriva anche da alcune somiglianze che sono state ritrovate per esempio con Elden Ring, pure, perché ci sono alcuni scorci del gioco, che è un gioco ovviamente open world, ricalcati anche in questo caso pressoché uno a uno dal titolo di From Software. Insomma, è uno di quei casi in cui da un lato era giusto e doveroso raccontarvi un po' in presa diretta, anche se nessuno di noi due ci ha messo mano in realtà al gioco, quello che sta succedendo. Dall'altra è proprio un racconto in progress, con la sensazione che qualcos'altro inevitabilmente succederà, perché poi sai, se vai a solleticare un'azienda come The Pokémon Company, che mi sembra leggerissimamente litigiosa e, come dire, attenta alle sue IP, qualcosa potrebbe succedere.
Guarda, io dopo tutte queste informazioni non ho neanche tanta voglia di provarlo e nemmeno di dargli troppo spazio. Considera fra l'altro che un'altra cosa che non abbiamo citato, uno dei primi giochi che il team aveva pubblicato si chiama Craftopia, e di nuovo si torna nell'ambito dei survival, e era stato dichiaratamente realizzato con asset di stock del motore di gioco, quindi proprio recuperati, vabbè, diciamo, dalla rete. È proprio, come posso dire, una tendenza, okay, che loro hanno esibito più e più volte, quella di appropriarsi un po' di materiale altrui. E io trovo anche abbastanza desolante che alla fine, in nome della memeticità, diciamo, di questo ultimo progetto, abbiano raggiunto queste vette. Non sono l'unico, tant'è che possiamo chiudere così. Oggi è arrivato anche un tweet di Sam Barlow, che è il creatore di Her Story o di Immortality, che fra l'altro, informazione di servizio, sta per arrivare anche su piattaforme PlayStation, quindi se non l'avete giocato fatelo. E Sam Barlow si è detto appunto desolato di questa situazione,
un po' offeso,
offeso, dice: non so se essere più dispiaciuto del fatto che Palworld sia un prodotto così volgare, oppure del fatto che quest'industria permette a una volgarità di quel tipo di raggiungere quei livelli di successo economico e commerciale. Forse il termine volgare, diciamo, è un po' forte, però io devo ammettere che lo trovo appropriato a tutta l'operazione creativa. Non ho altro da obiettare, diciamo così.
Sai, molti potrebbero dire: ah, stai rosicando, ah, sei invidioso perché i giochi che fai tu, che sono tutti autoriali, artistoidi, non hanno un briciolo di quel valore, che formalmente è anche vero in termini proprio di puri numeri. Il punto che secondo me vorrebbe dire non c'entra la questione. È chiaro che secondo me Barlow neanche ci prova a parlare a quel tipo di pubblico e ad avere quella rilevanza universale.
Ma non vuole che i suoi prodotti arrivino a quel tipo di pubblico.
Non, è quel, non segue quel, nemmeno quel linguaggio. Però il punto è che ci sta anche che magari uno che, come nel suo caso, si fa il culo, pensate a che tipo di davvero visione ci sia dietro e che cura certosina nella lavorazione di un gioco come appunto Immortality. Cioè, poi si vede una roba che di fatto bypassa qualsiasi tipo di controllo e di anche un po' etica creativa, arriva, scopiazza di qua e di là, in maniera predatoria di fatto fa quello che non fa Nintendo, perché poi il punto è che tanto del successo di Palworld è portare quel tipo di concept su piattaforme dove i Pokémon non ci sono, magari farlo con una realizzazione tecnica ben lontana da quella a cui ci è abituato Game Freak, e forse davvero c'è da dire anche: Nintendo, accorgiti del potenziale che hai tra le mani, no?
Certo. No, tornando su Sam Barlow, io credo che sia proprio la questione etica che lo lascia perplesso.
Certo.
Anche perché di fronte ad altri fenomeni non è che si è espresso. Cioè
no, sempre, non è che ha rosicato per Minecraft.
Ma anche per Rust, cioè, certo, stando nell'ambito dei survival. Il problema è che questo non è Rust o non è Escape from Tarkov, che sono comunque, insomma, dei progetti che raggiungono un grande successo. Sì, sì. Il problema è che qui proprio c'è del dolo nella fase prototipale, estetica
ed esecutiva. Certo,
quindi,
sì, sì, sì.
Va bene, comunque vedremo un po' che cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Di sicuro un po' di soldi questi se li sono portati a casa, vedremo se gli serviranno per pagare gli avvocati.
O per sparire.
Io opto per la seconda. Noi non spariremo invece dalle piattaforme in cui Gong è pubblicato. Torniamo nei prossimi giorni con le notizie.
E le recensioni anche.
E le recensioni, è vero, perché sta arrivando il momento di Tekken 8, sta arrivando il momento di Like a Dragon Infinite Wealth. Quindi seguiteci, seguiteci anche sulle nostre altre piattaforme, visto che qui si parla di news e di attualità. Di nuovo, iscrivetevi su Instagram, Round to Twitch, perché pubblichiamo anche qualche storia, quindi se volete restare aggiornati anche magari su delle news che non ci permettono di parlare così tanto e che quindi non arrivano su Gong, potete farlo grazie alla piattaforma che vi ho citato.
Ciao.